Stai ascoltando
CRC FM.
Ben ritrovati, eccoci insieme. Oggi una nuova testimonianza con una giovane donna. Mi piace intervistare i giovani perché mi piace, ormai mi sento già di una certa età, quindi Claudia, ciao.
Ciao.
Claudia è una donna di 30 anni, perché a questo punto sei una donna giovane,
sì.
Ma una donna. Volevo prima di ogni cosa ricordarvi i recapiti, in modo che se voleste chiamarci potete farlo tranquillamente. Per mandare un WhatsApp o un SMS o chiamare, potete farlo al 338-52-23-006. Ripeto il numero, così lo segnate, 338-52-23-006. Abbiamo un'email, se volete scriverci, e scrivete a info@crcmedia.it. E volevo ricordarvi che questo programma sarà disponibile nel podcast su crc.fm, quindi chi non potesse ascoltarlo per motivi vari può andarlo a ripescare. Claudia, mi racconti un po' di te, dimmi tu, non lo dico io, sei una settentrionale, già la faccia ce l'hai,
sì.
Però da settentrionale, perché...
Sono bianca?
Sì, no, è proprio l'atteggiamento diverso.
Ah, ok.
I settentrionali bisogna interrogarli,
sì.
In genere, il meridionale parla spontaneamente.
È vero, ecco. È vero.
Allora, non ti voglio interrogare, mi devi diventare meridionale per un po'.
Va bene,
oggi.
D'accordo.
Allora.
Ok, allora 30 anni fa, ormai quasi 31 perché a giugno faccio 31 anni, sono nata a Vimercate, all'ospedale di Vimercate e niente, sono nata che ero già una monella, quindi non mangiavo quando dovevo mangiare, non dormivo, mia madre mi ha detto che dormivo 10 minuti ogni 6 ore. Quindi dormivo pochissimo. E niente, poi sono cresciuta, anche quando avevo 2-3 anni ero sempre abbastanza monella.
Però
abbastanza,
mi
dicevi
una cosa curiosa, perché poi ci arriviamo al significato di questo. Eri già molto attratto dal lato estetico della vita?
Sì,
eh?
Sì, sì.
Perché
sì.
Poi è un senso che daremo,
sì,
anche una continuità.
È vero, sì, ero molto, mi piaceva scegliermi i vestiti da me quando ero piccola, quindi mia mamma...
Questo lo voglio approfondire, ma perché se c'è una mamma vanitosa, o che tu vedi la mamma sempre con una cura di sé eccessiva, allora magari la bambina prende esempio. Ma questo è stato il tuo...
No, non credo che era stato quello, magari un po' la televisione, se...
No, diciamolo, perché...
Secondo me molto, molto, la televisione e anche i cartoni a volte, sai, ti fanno vedere sempre questa cosa, perché ci sono cartoni e cartoni, cartoni magari un po' più istruttivi e cartoni...
Quindi questo dobbiamo dirlo, perché non è che il bambino prende esempio solamente della famiglia o
certo,
della mamma.
No, no.
Spesso come modello trova qualcosa di più consono alla personalità, quindi dobbiamo stare anche attenti,
sì,
a creare dei presupposti giusti, voglio,
sì,
dire. No?
Avendo un bimbo capisco che comunque la televisione è molto...
Perché mi ha raccontato un episodio a 3 anni, cioè mi sembra proprio veramente eccessivo.
Sì.
Me lo racconta, cioè fa ridere, ma non è che è grave, no?
Sì, vabbè, abbastanza. Adesso non ricordo bene se avevo proprio 3 anni. O era un pochino più grande. Comunque avevano notato all'asilo che ero un po' strabica, diciamo, cioè i miei occhi non convergevano nello stesso punto, cioè in modo giusto, e quindi appunto poi mia mamma mi ha portato dall'oculista e hanno detto che se non mettevo subito gli occhiali poi sarebbe peggiorato questo strabismo. E allora quando ho dovuto fare un'operazione agli occhi, è abbastanza pesante, ho dovuto fare un'anestesia totale, però poi quando ho dovuto mettere gli occhiali io non volevo, perché dicevo a mia mamma che rovinavano la mia immagine, quindi,
e quindi,
quindi
no,
per me era già importante che dovevo essere carina con i miei boccoli biondi e senza occhiali.
Questa è una cosa tua, però io, e poi è rimasta, perché poi arriveremo anche lì,
sì.
Però per dirti che alcune cose che noi vediamo nei nostri figli oppure nei bambini, uh-huh, hanno un grosso significato, perché per esempio io non giocavo per non sporcarmi,
ecco.
Non giocavo per non sporcarmi, e quindi se fosse macchiato il vestito, ma ti parlo già da piccola, piangendo andavo per farmi cambiare.
Uh-huh.
Ma questa caratteristica del non volermi sporcare, del non giocare, poi è rimasta per tutta la vita, io, mm-hmm, non ho mai giocato, in poche parole. Quindi non è che certi segnali che noi abbiamo dai nostri figli siano così superficiali,
mm-hmm,
tante volte descrivono anche un po' il carattere del bambino che poi si manifesterà in seguito. Quindi diciamo alle mamme, attenzione.
Certo, attenzione.
Attenzione che modello diamo anche ai nostri figli. perché poi delle scelte anche nel futuro possono nascere da alcuni aspetti che magari non sembrerebbero determinanti, ma lo sono.
Sì, secondo me, riprendendo poi dopo, quando riprenderemo il discorso del futuro, infatti molto, secondo me, l'avrò preso magari dalle immagini in TV, perché sai, a volte magari guardi i cartoni, però poi parte la pubblicità, vedi altre cose, per cui...
Certo, il modello della donna fatta in una certa maniera.
Esatto, esatto, forse è quello che mi ha già condizionato sin da piccola, ecco.
Quindi è terribile. Proprio in questi giorni ho acquistato un libro sull'influenza che può avere internet o i giochi, giochini sui computer, eccetera, che è terribile. Adesso io vedevo anche la dipendenza di certi ragazzini che devono proprio mandarli nelle cliniche. Ho visto di quelle scene paurose. Tante volte per scaricare i nostri figli li mettiamo con un cellulare in età proprio giovanissima, e quindi per noi è normale, perché è un modo per comunicare con loro, un cellulare di ultimo modello, ultima marca, con tutta internet e quello che c'è, non li controlliamo e poi succedono dei grandi disastri.
Esatto.
Oppure li lasciamo liberi davanti a una TV piuttosto che fare altre cose o giochi sani, che poi erano le cose più divertenti, ricordo io. Il telefono senza fili con due latte da sentirsi a distanza, lo ricordo ancora adesso. Invece compriamo un sacco di giochi, io e mia figlia, che è un'educatrice, per cui dice: mamma, i giochi sono troppi. Mm-hmm. E tante volte un gioco costruito in casa, come una casa fatta in legno, da un genitore è molto più, ha molta più influenza positiva rispetto a altri giochi tecnologici che non hanno nessun significato. Però per te poi ha portato e ha condotto a una certa condizione anche brutta. Quindi reggiamo Nellina.
Sì.
Sei rimasta magrolina, sei rimasta un po' sì, con la faccia adesso... da monellina. Ecco. E qui a scuola com'eri?
A scuola no, abbastanza, andavo abbastanza bene, e avevo qualche amico, qualche amica, soprattutto dalle elementari, scuole medie in poi, ecco. E sì, proprio il fatto di essermi messa gli occhiali, questo mi condizionava un po', e anche i miei compagni mi facevano un po' sentire che magari ero un
quattro
po'
quattro occhi ti chiamavano, no?
Sì, un po' quattro occhi, poi comunque sai, avevo anche un po' di acne, quindi le prese in giro anche per quelle, e io non mi sentivo mai sempre come le mie compagne, cioè mi sentivo sempre un po' più bruttina, quindi comunque anche questo penso che mi abbia condizionato poi quando sono diventata grande un po' ad avere un po' di insicurezza, cioè comunque le persone non mi mancavano. Io ho avuto, appena sono nata, che avevo pochi mesi, poi sono stata molto spesso da una babysitter, che è stata una persona, cioè, comunque importante nella mia vita.
Una buona babysitter,
buonissima, no? Brava, cioè comunque con dei buoni valori, e a volte, cioè, la chiamavo proprio mamma, perché stavo talmente tanto con lei e con i suoi figli, ha due figli, e stavo tanto con loro, quindi mi hanno anche insegnato tante cose loro. Infatti io ho due sorelle, e vedo come ognuna di noi, cioè la mia sorella più grande è cresciuta con i nonni, io con questa babysitter, e quella più piccolina, diciamo, a volte stava con la vicina di casa quando mia mamma lavorava, eccetera, e vedo che tutte abbiamo avuto delle influenze diverse, e questo si vede anche non solo adesso, ma come siamo cresciute, per cui anche
è bello,
questo è
quello
stato...
che hai detto, perché tante volte un genitore dice: ma il padre e la madre siamo stati noi, come mai questo figlio è così diverso? Come il tipo di vita, le persone che si frequentano, quelle che hanno influenza sulla vita del bambino, poi in realtà determinano un po' quello che la persona sarà.
Sì, soprattutto poi nei primi anni, ecco, della vita del bambino, perché sono lì che i bambini, penso,
hai studiato anche un liceo socio-psicopedagogico, quindi sì. Qualcosina ne sai. I primi anni, dicono i primi 6 anni di vita, fondamentalmente.
Sì. E io sono stata fino a, non mi ricordo quanto, ma forse 10-11 anni comunque con la babysitter. All'inizio proprio tanto, perché vabbè, sai, andavo all'asilo, eccetera. Poi andando a scuola, facendo anche il tempo pieno, si stava un po' di meno.
È rimasta nella tua vita ancora oggi?
Sì, sì,
no?
Sì. Ci sentiamo un po' di meno, perché vabbè, ognuno poi ha la propria vita, i propri, certo, problemini. Però sì, cioè ci sentiamo e...
Anche con i loro figli?
Sì, 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 vabbè, soprattutto con la figlia, perché lei è un avvocato e adesso abbiamo bisogno, ce l'abbiamo come avvocato, quindi sì, Però sì, soprattutto con lei che poi ha un altro figlio.
Quindi tu ritieni che un modello di vita possa nascere anche orientandosi verso qualcos'altro che non sia prettamente la famiglia, cioè un bambino può scegliere diciamo come punto di orientamento una persona esterna, anche un educatore esterno?
Sì, penso di sì.
Un modello, diciamo così, esterno.
Certo, sì, sì. Cioè, soprattutto magari, adesso non è che i miei genitori non erano presenti, sicuramente erano presenti, però magari il lavoro o comunque altri impegni hanno contribuito a fare in modo che crescessi tanto anche con altre persone, come per esempio la mia babysitter, e quindi penso che un'influenza
c'è,
l'ho potuta prendere anche da
con
noi,
questo. Sì. Magari mandiamo un brano musicale adesso e poi ne riparliamo. È importante sapere con chi anche lasciamo i nostri figli, perché
assolutamente,
è una cosa determinante.
E grazie a Dio mia madre ha trovato qualcuno che le è piaciuto subito.
Questa
anche
è stata anche un'intuizione, voglio
sì.
dire. Mandiamo un brano musicale e ci troviamo dopo.
Stai ascoltando
CRCFM.
Eccoci insieme, siamo con Claudia, però stiamo facendo delle belle considerazioni che possono anche essere utili alle mamme, alle persone che ci stanno ascoltando. Si parlava appunto prima del brano musicale, del fatto che tu hai avuto una babysitter che ha influenzato in senso positivo la tua vita.
Sì.
Anche perché io penso, e credo che tu sia d'accordo su questo perché è ovvio, che per quanto poi un giovane possa vivere esperienze negative, se ha delle basi un po' forti torna alla realtà.
Sì.
Cioè,
sì.
Tante volte i nostri giovani fanno delle esperienze, ma se il valore di fondo, diciamo così, è forte,
certo.
È più facile che escano delle esperienze negative di chi invece non ha alla base proprio niente, no? Come persone che l'hanno educato o sistemi di vita sani.
Assolutamente sì, sì.
Perché tu qualche esperienza poi l'hai fatta nella tua adolescenza. Comunque, andando con ordine, dicevi appunto che questa babysitter è stata una persona di fondamentale importanza, e si diceva anche che i tuoi genitori hanno dato a te un educatore, tua sorella la prima, i nonni e l'ultima probabilmente un po' diversamente, e avete tre caratteristiche diverse.
Sì, 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 molto, molto. Siamo proprio diverse. Poi, essendo anche avendo anche molti anni di differenza, forse anche quello che poi gioca sulle nostre differenze.
21, quasi 19, mi dice l'ultima.
Letizia, la più piccola, ha 19 anni, e Michela, quella più grande, 38. Sì, 38.
Quindi siete abbastanza, sì, 7 anni con una e 9 con l'altra,
tanti. Sì, quindi comunque i nostri rapporti sono anche sempre stati alti e bassi, perché sai, quando io ero piccola, allora la mia sorella più grande era un po' più gelosa, e quando invece la mia sorellina era piccola io la stessa cosa.
Credi adesso obiettivamente che questo possa dipendere anche dal modo in cui i genitori trattano i figli, o quello che il bambino percepisce del sentimento del genitore, o nasce a prescindere?
Sì, secondo me nasce un po' a prescindere e un po' sta ai genitori. Allora, adesso io non penso, cioè non ricordo bene, però sicuramente i miei genitori hanno amato allo stesso tempo me come la mia sorellina appena era nata. Cioè, sicuramente non volevano farci sentire, né a me né a Michela, la sorella più grande, che noi eravamo messi da parte. Sicuramente questo no. Quindi secondo me è un po' una cosa che nasce quasi spontanea, perché appena nasce un altro bambino è normale che devi dare le attenzioni a questo bambino, soprattutto se magari allatti o qualsiasi cosa, insomma, dai prima.
Normale. I tuoi genitori lavoravano tutte e due?
I miei genitori lavoravano, sì. Infatti, allora, con la mia sorella, la mia sorella più grande, con me, mia mamma ha lavorato a tempo pieno, per questo
ma
noi stavamo proprio...
Ma era una donna in carriera o un lavoro semplice?
No, lei lavorava in farmacia, e quindi vabbè, un lavoro normale, diciamo in settimana, la domenica non lavorava, quindi era sempre a casa.
Il papà?
E mio papà lavorava in un'agenzia di viaggi, sì, quindi... Sì, lui stava spesso fuori, cioè tornava solo all'ora di pranzo e poi ritornava al lavoro, anche lui fino a venerdì, da lunedì a venerdì.
Il vostro rapporto tra sorelle quindi era un rapporto un po' discontinuo?
Sì, un po' alti e bassi, perché con la mia sorella più grande poi ho incominciato ad avere un buon rapporto quando io ero nell'adolescenza, o più che altro stavo uscendo, 18, 19, 20 anni, e con quella più piccolina... ce l'abbiamo adesso, cioè sta riprendendo un attimo prima che io uscissi di casa, quindi che prima che mi sposassi abbiamo preso un po' il rapporto, poi adesso che è nato il nostro figlio, lei viene spesso a trovarci, io vado spesso dai miei, quindi...
E zia per la prima volta, no?
Sì, zia per la prima volta. e quindi sì.
Hai fatto le scuole, normalmente sei arrivata a un certo punto, finisci le scuole d'obbligo, sempre un po' monellina, sempre un po' fatta a modo tuo,
sì.
Come tutti i ragazzini.
Non mi piaceva molto studiare, quindi...
Non eri disobbediente però verso i genitori o quel monello sano, voglio dire?
Sì, un monello sano, dai, diciamo così. Ho fatto le mie esperienze perché volevo fare le mie esperienze e... i miei genitori appunto sì c'erano, appunto mi consigliavano, ok questo è giusto, questo è sbagliato, parlavo più con mia mamma che vabbè con mio papà e gli dicevo abbastanza quasi sempre le cose che facevo, a parte che fumavo e non glielo volevo dire perché no, sicuramente lei non era d'accordo, però lo sapeva, quindi
ha iniziato presto anche questo.
Ho iniziato quando ho iniziato il liceo.
Ah. C'è anche di peggio, eh? Cioè, c'è chi inizia alle medie o...
Sì, beh, questo è vero. E quindi fumavo tanto, poi vabbè ho provato anche altre cose, non solo la sigaretta. sì, questo sì. E un po' era la scuola, quindi iniziava perché
pesante,
quella scuola...
Ma non droghe pesanti?
Più o meno, dai. Allora, diciamo che ho sempre provato in piccole quantità e non assiduamente, però... Frequentando alcune compagnie di ragazzi ho avuto modo di provare un po' di tante cose
brutte.
non buone.
Come mai non ci sei rimasta?
Non ci sono rimasta perché forse ho sempre fatto le cose un po' perché le facevano i miei amici e basta. E quindi
però sai che molti ci restano dentro.
Lo so, infatti grazie a Dio non ho avuto nessuna dipendenza da questo punto di vista e avendolo fatto, vabbè, perché lo facevano i miei amici, era una cosa che facevo quando loro c'erano e quando loro non c'erano non mi interessava.
Però
ecco.
Ti è andata bene?
Mi è andata bene, sì.
Perché io non conosco la vita molto da vicino dei giovani, nel senso che proprio l'altro giorno ero davanti a dei giovani e dicevo, li vedevo alla fermata del bus, no? Mentre passavo con la macchina e dicevo, e li vedevo belli giovani, mm-hmm. con lo zaino, eccetera, no? Ben pettinati, magari alcuni gelati, facce da bravi ragazzi, mm-hmm. e poi mi è venuto proprio spontaneo pensare, ma magari tutti questi ragazzi che io vedo sono ragazzi che poi si drogano, che bevono o che hanno una vita dissoluta durante la notte, e anche se hanno la faccia da bravi ragazzi, perché la gioventù quando hanno 14-15 anni li vedi belli, no? Mm-hmm. Non vedi proprio lo sfasciato,
certo.
E dico, però, che vita vivono questi ragazzi? Perché adesso la maggioranza dei giovani vive una vita veramente pazzesca, cioè bevono il venerdì sera, ma anche giovanissime, escono, sì. Fanno la loro vita, si drogano. E mi chiedo anche, ma i genitori si rendono conto di questo? Tua madre si rendeva conto
volte,
di questo?
A volte no, perché comunque cioè, certe cose non si dicono e quando si fanno di nascosto comunque il genitore non viene a saperlo. Magari lo viene a sapere quando la droga che hai preso ha degli effetti e quindi vabbè il genitore ovviamente
stai
lo
male,
vede.
Certo, lo
stai
vede.
Male, eccetera. Però io non sono mai stata, grazie a Dio, così male. Però cioè, quello che consiglio oggi, ovviamente, cioè, ad oggi che sono molto più matura e so quello che ho vissuto, o comunque quello che può portare anche solo il provare una volta, perché si sente anche nei telegiornali, che a volte uno prova per la prima volta una droga e ci rimane secco, di non farlo neanche solo perché lo fanno i tuoi amici, cioè solo perché devi seguire qualcuno. Sai che è sbagliato, allora cioè, cerca di evitarlo e basta, perché...
E però resti un po' fuori dal giro, no?
Resti un po' fuori dal giro, però meglio rimanere fuori dal giro che non rimanere in vita.
Certo, ma qual è il segnale che un genitore può osservare se questa cosa avviene mentre è fuori il figlio o no? Perché un tempo trovavi il buco sul braccio e allora un genitore lo controllava sul braccio, le caviglie o quello che era, poteva anche rendersene conto. Oggi purtroppo col tipo di droghe che ci sono non è così semplice.
Beh, diciamo che se vengono fuori gli effetti, magari un genitore può, stando attento ovviamente alla vita del figlio, cioè bisogna stare, secondo me, dietro molto alla vita dei ragazzi e per questo, secondo me, anche un genitore è buono, soprattutto magari una madre o un padre, se c'è l'occasione, che lavori un tot di ore al giorno affinché possa per l'altra parte, almeno fino a che il ragazzo è adolescente o comunque maturo, di poter stare a controllare il figlio, non controllare di vedere tutto quello che fa, eccetera, ma controllare proprio i suoi atteggiamenti, come cambiano, come variano, affinché si può.
E sai,
si
però
può
la vita è così frenetica in questi ultimi tempi. E magari i genitori a certe cose non badano, perché anche gli adolescenti stessi hanno degli sbalzi incredibili. Ci vuole una forte attenzione. Il tempo manca, si preferisce magari offrire qualche cosa di più materiale rispetto a, non so, a stare insieme, ad ascoltare i segnali. E spesso non si dà importanza ai piccoli segnali. Invece Dio stesso ci insegna che dalle piccole cose nascono poi le grandi cose.
Sì, esatto.
E noi svalutiamo sempre le piccole cose. Invece io sto imparando, adesso che invecchio, rispetto a te chiaramente, che all'età sei ancora più giovane di mia figlia, quindi ti lascio immaginare, però sto imparando sempre di più che i piccoli segnali sono davvero, davvero molto importanti. E spesso noi ci cadiamo in certe trappole proprio perché non ci badiamo.
Sì, 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 è vero. E comunque, come hai detto tu, cioè parlando di Dio, credo che oggi che sono cristiana, cioè qualcosa che farò sicuramente per mio figlio e i miei futuri, se Dio vorrà, che ne avremo altri, anche di pregare molto per i miei figli, perché comunque anche la preghiera fa tanto e li protegge e magari ci aiuta anche ad avere saggezza nel vedere quelle piccole cose che dicevi tu, per poter magari prevenire qualche
problema. Buon consiglio anche questo. Riprendiamo il discorso dopo il brano, tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Eccoci insieme, volevo ricordarvi i nostri recapiti per i nostri programmi. Dunque, se volete mandare un WhatsApp, un SMS o chiamare, potete farlo al 338-5223-006. Lo ripeto, 338-5223-006. Potete scriverci un'email a info@crcmedia.it. E ritrovare questo programma, che sarà disponibile anche nel podcast, su crc.fm. Ci state ascoltando, magari ritenete poco opportuno anche chiamare e farci sapere che ci siete. In realtà non è così, anche una chiamata ci incoraggia, perché noi siamo in una stanzina piccolissima
proprio picca,
e non sappiamo, noi non vediamo. Quindi sapere che di là c'è qualcuno che ci stai ascoltando e che magari ti siamo anche utili ci fa piacere. Quindi scrivici, manda un messaggio. Così anche Claudia sarà contenta,
certo,
di avere speso il suo tempo a raccontare minuziosamente la sua vita. Si diceva appunto dei piccoli segnali che si possono avere, ai quali non poniamo molta attenzione, perché noi siamo persone che guardano le cose grandi, vogliono vedere le cose grandi nella vita. Invece, andando avanti nel tempo, impariamo che i piccoli segnali, tant'è che Dio stesso dalla parola lo dice, chi è fedele nelle minime cose, lo è anche nelle grandi. E spesso non vogliamo neanche vedere, perché vedere vuol dire prendere una posizione. E invece, per quanto riguarda, tu dicevi, i miei figli li controllerò, oltre questo io pregherò anche molto, perché la preghiera molto può.
Certo.
Però attribuire anche che i giovani hanno momenti un po' particolari così, che passeranno anche da soli, è un po' utopico. Perché i ragazzi vanno anche accompagnati, magari non violentemente o in modo tale che possano rendersi conto che li stiamo seguendo nel percorso, però anche farlo questo.
Certo.
Tu hai avuto una mamma e un papà attenti o no?
Sì, allora erano e sono attenti, e forse un po' io, cioè comunque non li volevo ascoltare, perché vabbè, nell'adolescenza, e tutti
così.
I giovani non vogliono ascoltare, quindi magari vedo più adesso i consigli o quello che mi possono dire per aiutarmi, ecco. E prima i miei genitori sì, c'erano, però comunque io facevo di testa mia e loro per un po' resistevano, e poi diciamo ok, fai le tue scelte e comunque poi tu prendi le conseguenze e impari dalle tue conseguenze, ecco. Cioè noi ci siamo, però...
Però vedi, Claudia, io sto vedendo che l'errore più grosso che commettono i genitori è di volere un figlio secondo il loro ideale. Non far, non, non, tante volte si impone qualcosa che non si è realizzato noi involontariamente. Quindi vogliamo che studino perché noi non abbiamo avuto questa opportunità, vogliamo che siano magre perché noi non lo siamo, vogliamo che siano di successo e idealizziamo un po' la loro vita o il loro essere. E questo ci porta a violentarli in qualche modo. E io ho visto le più grandi ribellioni in figli che hanno genitori che vogliono realizzare nei figli involontariamente anche le loro aspirazioni. Mm-hmm. Invece secondo me un figlio, secondo me anche con l'esperienza che ho avuto, un figlio va proprio aiutato a tirar fuori quello che ha.
Sì, non
realizzare quello che noi vogliamo.
Esatto.
E un genitore dice: ma io ho voluto il meglio per mio figlio, ho dato tutto quello che potevo dare, l'ho educato bene. Ma se in un genitore c'è questa idea di voler realizzare delle cose secondo il proprio proponimento o sogno, già sta rovinando la vita del figlio.
Sì, bisogna anche lì stare attenti e vedere dove sono, cioè in senso positivo, vedere dove sono le attitudini o gli interessi del figlio per incoraggiarli in quel senso e poi consigliare. Però ovviamente poi la scelta magari, non so, di una scuola, di frequentare una certa università, sta comunque al figlio, non bisogna obbligarli perché il padre vuole che il figlio fa.
Però sai quante volte involontariamente si fa? Perché dice, un genitore dice: mio figlio è troppo giovane per decidere, e quindi in alcuni casi vuole orientarlo in maniera un po' questa scuola che stai facendo non ti darà lavoro futuro, e quindi ti consiglio, e allora da un architetto che potrebbe essere un futuro architetto lo fai diventare un ingegnere che non c'entra niente, questo vive infelice tutta la vita. Fa niente se non troverà lavoro, perché la scuola serve comunque a realizzare delle caratteristiche dentro. Uh-huh. Poi la vita e le scelte porteranno il ragazzo dove vuole, dove la vita lo porta. Però io sto vedendo anche nei ragazzini che ho modo di frequentare, che spesso subiscono delle violenze dal genitore, che quello che non ha realizzato vuol vederlo realizzato. E quindi la ribellione primaria tante volte non nasce neanche da quello che manca in casa, da quello che... tant'è che alcune famiglie più modeste e più povere, non avendo questa ambizione di far arrivare dove, ma per sbarcare il lunario fanno qualsiasi cosa, questi figli realizzeranno qualcosa in più di certi figli che hanno la possibilità di far tutto, ma il genitore continua a pigiare sull'acceleratore, di volere fai questo e fai quello, devi fare sport e devi fare comunque musica, e io non ho fatto questo, fai quello. Io trovo dei ragazzi infelici e ribelli. Ecco, questo è un consiglio.
Sì. Ma io credo che sia da una parte che dall'altra, cioè sia come genitori sia come figli, non si può mai avere la certezza di quello che è giusto che, non so, il figlio faccia, o che io stesso come figlio faccio, o quello che è sbagliato. A volte bisogna provare e vedere, ok, questa è la strada giusta, vedo che è la strada giusta, continuo. Ok, vedo che non è la strada giusta, torno indietro e faccio qualcos'altro. Cioè, si può.
Ma
anche
io guardo,
fare così.
Ho vissuto nella mia vita un'esperienza che è veramente fortissima. Ho avuto una figlia che di sport proprio non ne voleva sentir parlare. Io avrei voluto che lo facesse, perché comunque una ragazza che fa sport, la iscrivevo ad ogni cosa che potevo, inimmaginabile, da dire fai nuoto e fai pallavolo e fai qualsiasi cosa, danza e fai... E alla fine, fino a la cosa che le era piaciuta era solo danza classica, poi non abbiamo avuto opportunità e ha smesso. Mia figlia ha trovato la sua dimensione a 30 anni, cioè a un certo punto è diventata una che cavalca, che va a cavallo, una persona in mezzo agli animali, quindi fa certi tipi di lavoro che sono anche rischiosi, perché io non ho mai visto una 29-30 anni che sale su un cavallo e fa quello che fa lei, per dire, no? E mi sono stupita di come abbia trovato la sua dimensione a un'età in cui io pensavo non si potesse più fare, e sono rimasta stupita perché probabilmente prima non aveva trovato questo canale di orientamento suo personale, e la vita l'ha portata dove lei voleva. Quindi c'è sempre tempo,
certo,
che un figlio scelga.
Giusto.
E adesso ha un fisico bestiale, lo devo dire, cioè nel senso che io la vedevo bestiale perché sta facendosi muscoli, perché ha 33 anni, ha un fisico, perché fa tante tanto movimento, eccetera. Quindi non c'è da preoccuparsi.
Certo, infatti no, anche perché quando si è più piccoli è difficile scegliere comunque, fondamentalmente.
Certo.
Cioè io quando ho dovuto scegliere che liceo frequentare, fondamentalmente per lo stesso principio per cui ho provato magari alcune droghe, ho scelto la scuola perché la mia amica andava lì, ma io non avevo idea di quello che volevo fare, e a volte anche lì i genitori possono poco, sì. E appunto magari oggi, a fronte di quello che ho fatto, mi sono detta ok, avrei fatto altro.
Sai cosa mi spaventa, Claudia? Il fatto che non credo che tu abbia avuto una cattiva compagnia, ragazze che tu hai conosciuto.
No.
Però il problema grosso è che prima certe cose si facevano nelle cattive compagnie. Mm-hmm. E quindi un genitore badava alla compagnia che frequentava il figlio e diceva no, questa compagnia non va bene. Io invece trovo che purtroppo adesso non è, certe cose si fanno anche nella buona compagnia.
Sì. È tutto mascherato come buono, magari sembra tutto, come hai detto tu prima, no? Vedi queste persone tutte ingellate, tutte belle, tutte che sembrano a posto, e invece è proprio lì che a volte si nasconde qualcosa di
brutto. Perché poi le droghe di un tempo costavano. Certi tipi di droga, adesso quelle sintetiche le trovi nelle discoteche, ma costano anche poco, quindi sono in balia di tutti.
Esatto.
E questo è un po', tu sei giovane, allora quando trovo un giovane che mi testimonia, cerco di capire questo per dare anche un orientamento alle famiglie o a chi avesse dei figli giovani. E tu mi dicevi però che, vabbè, a parte la scuola che hai scelto perché
così
tanto per, hai iniziato invece una fase di ribellione molto più tardi degli altri, perché in genere sono i figli di 13 anni che iniziano, invece tu no, tu hai fatto tutto un percorso diverso, a parte il fumare.
Sì, a parte il fumare, solo quello più che altro.
Però hai avuto la ribellione a un'età che non è quella consueta, adesso iniziano molto prima, sei stata buonina fino a un certo punto, però addentriamoci poi in questo discorso molto importante, perché ti ha condotto proprio fuori pista completamente, dopo il brano musicale. Ci troviamo dopo, tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Eccoci Claudia, dicevi fino a una certa età tutto ok, che cosa? Perché anche questo è un buon insegnamento per chi ascolta, poi non tutti vivono la stessa esperienza. Spiegami un po' il momento tuo critico, cosa è successo?
Okay,
e allora, perché anche? Come è nato questo momento critico?
Sì, il momento critico è nato verso i 17-18 anni circa, e ho ripreso contatto con un vecchio amico che era in classe con me alle scuole elementari e alle scuole medie, e ci siamo risentiti e da lì niente, comunque è rinata un'amicizia che poi è diventata comunque una relazione, cioè ci siamo fidanzati, insomma.
E questo non ufficialmente, piaceva anche ai tuoi genitori, un ragazzo che conosci da quando eri bambina, figurati.
Sì, perché comunque hanno sempre conosciuto anche i suoi genitori, hanno conosciuto lui, quindi sì, quando eravamo piccoli avevamo questa compagnia di amici che eravamo tre ragazze e tre ragazzi, e lui era di questo giro.
E vi siete ritrovati, diciamo così, a frequentarvi, e poi da questo è nato un rapporto.
Sì, quello che mi piaceva è che, cioè, eravamo amici, ecco, questa è una cosa che mi piaceva, perché potevamo parlare tanto, parlavamo tantissimo. Mi ricordo che, vabbè, non avevamo ancora i cellulari all'epoca, quindi ci sentivamo via telefono, e il telefono fisso, quindi arrivavano delle bollette pazzesche.
Questo era tipico, col genitore che urlava perché basta.
Sì, esatto. Claudia, cosa fai in camera tutto questo tempo? Sto parlando al telefono. Ah, ok. Allora vai a lavorare, perché poi la paghi te la bolletta. No, comunque questo è quello che mi piaceva e che all'inizio mi ha, diciamo, attratto di questa relazione. E poi è andata avanti per un anno così tranquillo. Dopodiché questo ragazzo ha incominciato a raccontarmi di esperienze che lui ha avuto dopo un incidente che ha avuto nel nostro paese. Mi ha raccontato che è stato investito, e quando lui era a terra, come svenuto, diciamo, non aveva i sensi, lui si è visto, cioè lui ha visto il suo corpo dall'alto. E questo l'ha portato a indagare su cosa potesse essere successo, e quindi ha scoperto che c'erano questi, adesso io le chiamo tipo uscita fuori dal corpo, cioè queste sensazioni extrasensoriali, un po' un gioco di parole, e attraverso questo lui ha incominciato a conoscere una realtà che si chiama spiritismo, ecco.
È entrato nell'occultismo.
Invece
di cercare una cosa buona, un orientamento spirituale buono, sapendo che esiste un'anima, che esiste un corpo, esiste uno spirito,
esatto.
Lui ha pensato di badare da solo a come trovare la spiegazione,
esatto.
E si è interessato al soprannaturale, ma dalla parte brutta, però.
Brutta e sbagliata, sì, anche se lui ovviamente non sapeva, insomma, dove stava andando. E allora inizialmente si era fermato a questa cosa delle uscite fuori dal corpo, per cui lui provava da solo ad avere queste esperienze, cioè come
ce la faceva o no?
Ma da quello che mi raccontava, qualche volta sì, qualche volta faceva più fatica, e forse questo lo condizionava anche a volte in dei sogni, delle visioni, condizionava, ma forse era anche reale quello
ma
che
voleva vivere,
quello che
la lievitazione probabilmente.
Esatto, proprio questo, brava, ora mi ricordo tutti i termini, perché come ti dicevo prima, a volte faccio fatica a ricordare bene.
Cercato di eliminare questi
forse
ricordi.
Forse inconsciamente ho cercato di eliminare un po' queste cose, però adesso che stiamo parlando, o comunque che tu mi passi dei termini, mi ricordo, mi torno.
Ma lui cosa incominciava a leggere dei libri, chiaramente, cercava di capire come potesse succedere.
Sì.
Quindi è entrato anche nella letteratura dell'occultismo.
Dell'occultismo, sì, nella letteratura. Infatti, come ti avevo detto, mi passava dei libri, e uno di questi si chiama Il Vangelo secondo gli Spiriti. Che oggi a pensare di aver letto una cosa del genere, non ricordo assolutamente quello che era scritto, però è proprio un qualcosa che va fuori dai valori che io poi ho riscoperto conoscendo Dio e avendo una relazione con Dio, sapendo chi è Dio oggi. Una cosa
sai
che
cosa
non
mi attira di quello che stai dicendo? Perché molto spesso si pensa che entrare nell'occultismo sia una cosa perché devi incontrare persone sbagliate, perché entri in un giro sbagliato, e invece ho trovato persone che ci entrano da soli. Si addentrano da soli, con sì. esperienze loro e con magari senza essere indirizzate bene, arrivano. Possono arrivare attraverso la musica, possono arrivare attraverso piccole esperienze stupide. Uh-huh. Dico stupide perché sembrano insignificanti, anche nella scuola, la seduta spiritica fatta tra compagni di classe, sì. che magari il bicchiere si muove, eccetera, senza capire la gravità di questo. E dire, tanto io non ci credo, e quindi se lo faccio non è niente di che, perché basta non crederci, come bambini che mettono le mani davanti e dicono non mi vede nessuno. Mm-hmm. In realtà questi sono mezzi potentissimi per entrare veramente nell'occultismo.
Esatto.
E poi vedremo le conseguenze anche tue. Questo ragazzo l'ha fatto perché ha vissuto un'esperienza extrasensoriale, ma invece di andare a cercare la risposta dalla parte giusta, cercata dalla parte sbagliata.
Esatto, e quindi anche lui, non conoscendo le conseguenze che poteva avere, le ha avute lui, e comunque le ho avute anch'io di conseguenza, perché stando vicino a lui e comunque frequentando.
Ma perché secondo te,
anche
Claudia, te l'ha detto solo dopo un anno?
Allora, diciamo che questo è quello che mi ricordo io.
Ah, ecco. Perché allora, un ragazzo che ti mette al corrente di certe un'esperienza così grande dopo un anno.
Beh, allora, diciamo che gli uomini sono anche un po' più chiusi rispetto alle donne,
certo,
quindi
certo.
Magari fanno più fatica ad aprirsi, perciò sì, parlavamo tanto, però queste cose magari sono anche cose un po' più profonde che una persona magari si vergogna o dice chissà come lo prende l'altra persona, per cui ci è voluto un po' più di tempo. Io adesso ho detto un anno, magari sono stati 6-7 mesi dopo, però comunque non è stato un discorso che abbiamo approfondito sin da subito.
Ma tu sei sicura che lui non fosse già più addentro, frequentando persone che magari tu non hai mai avuto modo di conoscere, o entrare in un giro che tu non conoscevi e al quale ti ha introdotto lentamente o dopo qualche tempo?
Allora, io da quel che so, appunto, come ti dicevo prima, inizialmente era solo una questione di provare questa lievitazione, quindi vedere la propria anima fuori dal corpo. E poi lui passava molto tempo al computer, molto molto, e probabilmente lì ha conosciuto persone che lo hanno portato.
Perché io so
sì.
che nell'occultismo, perché me lo sono studiato parecchio, questa storia dell'extrasensoriale, chi, i sacerdoti votati a Satana o quello che è, in effetti possono addirittura uscire dal corpo e andare in qualche casa e fare anche del vandalismo.
Sì,
proprio
sì,
c'è
sì.
Nelle sette sataniche c'è questa tipologia di cose. Non si è introdotto in una cosa facile lui, cioè semplice, si è introdotto in qualcosa di forte che riguarda molto da vicino l'occultismo potente, no?
Sì, sì, sì.
Di uscire dal corpo, andare, compiere anche delle opere e qualche cosa e poi rientrare nel corpo, che il corpo che si trova in un altro luogo, perché chi conosce queste cose, io mi sono addentrata abbastanza, ma non perché ci ho vissuto, ma per studiarle, nel senso cristiano però.
Sì.
Ecco, e quindi in questo senso stava iniziando un percorso abbastanza profondo sotto questo profilo, anche se a te sembra una cosa da poco, in realtà non lo è.
Certo, certo.
Se lui poi già ci riusciva,
sì,
e già iniziava a riuscirci, lì siamo proprio su un livello abbastanza alto.
Esatto, era proprio pericoloso e quando poi si è addentrato ancora di più nell'occultismo, quindi attraverso la frequentazione di medium, diciamo che bisogna stare attenti lì, perché viene messo in mezzo Dio. Dove comunque
ma c'è un Dio di questa terra?
Sì, c'è un Dio, cioè, di questa terra.
È scritto con la D minuscola, però
esatto.
È la scimmia del nostro Dio,
sì.
No?
Le persone, quindi... Il problema è che le persone come me, che prima non conoscevo, cioè il Dio con la D maiuscola, pensano che sia quel Dio di cui si parla nella Chiesa, che...
Anche perché le opere sono apparentemente buone. C'è un medium, come tu poi mi raccontavi, poi ci addentreremo nella prossima puntata, perché adesso il tempo è quasi finito, addirittura aiutava le persone che avevano avuto un parente morto e che quindi stavano soffrendo a riprendere un contatto con questo parente, sentire la loro voce, sentire quello che aveva da dire. Quindi
esatto.
In qualche modo un atto consolatorio nei confronti di qualcuno che stava soffrendo in quel momento, questo bene mascherato, camuffato,
esatto.
No? Dire lo fa Dio, ti dà consolazione a quel momento e quindi ti aiuta a superare il dolore, però attenzione, voglio dire, adesso il nostro tempo è terminato, voglio fare proprio un discorso più approfondito nella prossima puntata,
certo.
Quindi ti invito di nuovo, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, alla prossima, ciao a tutti, da Maria
e da Claudia, ciao.
Ciao.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.